Santa Teresa d'Avila. Cammino di perfezione. Capitolo VII. Tratta di due tipi diversi di amore e di quanto sia importante conoscere quale sia quello spirituale. Parla dei confessori. Punto primo. Mi propongo ora di parlare di due specie di amore, uno puramente spirituale, perché la sensitività e la tenerezza della natura umana non vengono a toccare in esso, e l'altro, anch'esso spirituale, ma unito alla nostra sensitività e debolezza. È un fatto che ci interessa molto, perché sono due modi di amarci in cui non si inserisce nessuna passione umana, la quale creerebbe soltanto disordine in questa unione. Se pratichiamo con moderazione e discrezione l'amore di cui ho parlato, esso risulta assai meritorio in tutto, poiché ciò che ci sembra essere sensitività si trasforma in virtù. Se non che le due componenti si presentano talvolta frammischiate, tanto che non si riesce a individuarle, come capita soprattutto nei confronti di un confessore. Infatti le persone dedite all'orazione, se lo vedono santo e capace di comprendere il loro modo di procedere, si attaccano a lui con molto amore. Punto secondo. Qui il demonio scatena molti scrupoli, rendendo l'anima inquieta. È proprio ciò che egli vuole. Soprattutto quando il confessore lo conduce verso una maggiore perfezione, il maligno la turba fino a fargliela abbandonare, e non smette di tormentarla con quella tentazione, né con un confessore, né con un altro. Ciò che si può fare è non occupare il pensiero per sapere se si ama o meno. Se tali persone amano il confessore, lo amino pure, poiché se nutriamo amore verso chi procura qualche bene al nostro corpo, perché non amare chi si impegna e lavora per farcelo all'anima? Perché non dovremmo amarlo? Io credo che veramente si progredisca molto se si nutre amore verso il confessore, se egli è santo e spirituale e se vedo che egli fa molto per far progredire la mia anima. La nostra debolezza è tale che questo talvolta ci aiuta a fare cose grandi nel servizio di Dio. Se il confessore non è così come ho detto, allora c'è pericolo. Un confessore che non è tale potrebbe essere causa di gravi danni per il fatto che egli capisca di essere ben voluto, e nelle case di stretta clausura, più che nelle altre. Siccome è difficile capire quale sia quello davvero buono, occorre grande e accurata attenzione. Sarà meglio ancora se egli non sospetta di essere ben voluto, e che non glielo dicano. Il demonio subentra con tale arte da non offrire scappatorie, sicché chi va a confessarsi ritiene di avere solo quello di cui confessarsi e si sente obbligato a manifestarlo. Vorrei quindi che si convincessero che non è nulla e di non badarci. Ascoltino questo consiglio. Se si accorgono che tutti i colloqui con il confessore servono per far progredire l'anima e se non vedono in lui alcuna vanità, e di ciò si rende subito conto chi non vuole lasciarsi abbindolare, e se egli è timorato di Dio, non si preoccupino di sentire qualche tentazione di affetto verso di lui, perché non appena il demonio si sarà stancato smetterà di intervenire. Ma se si rendono conto che il confessore trova qualche vana compiacenza in ciò che gli dicono, siano in tutto sospettose e non si abbandonino a lunghe conversazioni con lui, sia sull'orazione che su Dio. Si limitano piuttosto a confessarsi stringatamente e a concludere. Meglio ancora sarebbe dire alla priora che la propria anima non si trova bene con lui e che si vorrebbe cambiare confessore. Sarebbe questa la soluzione migliore, se ci fosse la disponibilità, e spero in Dio che ci sia, e così fare tutto il possibile per non trattare più con lui, anche se si sentisse morire. Punto terzo. Badate che tale raccomandazione è molto importante, perché la vanità in un confessore è assai pericolosa, un inferno, è una rovina per tutta la comunità. E ripeto, non si deve aspettare che il male sia già grande, ma arrestarlo all'inizio, con tutti i mezzi possibili. Lo potete fare con assoluta buona coscienza. Ma io spero che il Signore non permetterà che persone, le quali devono sempre occuparsi dell'orazione, possano nutrire affetto e che non per chi è innamorato di Dio è molto virtuoso. Su ciò non v'è dubbio, altrimenti è ugualmente certo che non sono anime dedite all'orazione. Perché se lo sono, come qui si esige, ed esse vedono che il confessore non comprende il loro linguaggio, e non è portato a parlare di Dio, non potranno amarlo, perché non somiglia a loro. Se invece somiglia, date le pochissime occasioni di male che qui vi saranno, egli, a meno di essere troppo semplice, non si turberà, né vorrà turbare le serve di Dio in un luogo dove i suoi desideri non troveranno alcuna soddisfazione o ben poca. Punto quarto. Poiché ho incominciato a parlare di questo male, che come ho detto è uno dei più gravi mali che il demonio possa fare in un monastero di stretta clausura e di cui ci si accorge molto tardi, aggiungo che per esso si può man mano disorientarsi nella via della perfezione senza conoscere la causa. Se invece il confessore vuole suscitare vanità per il fatto che egli vi si abbandona, tiene in poco conto anche le altre mancanze. Dio ci liberi, per la sua maestà, da simili cose. Basterebbe questa a turbare tutte le sorelle, perché la propria coscienza dice loro il contrario di quel che dice il confessore. E se sono costrette ad avere uno solo, non sanno che fare né come riacquistare la pace. Chi infatti doveva tranquillizzarle e soccorrerle è quello che reca loro danno. A tale riguardo ho visto nei monasteri grandi afflizioni, anche se non è il mio, dell'incarnazione, e ne ho provato una grande compassione.